Laudetur Jesus Christus.
Sabato 17 luglio, i titoli di questo primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. In Germania e in Belgio si piangono le 130 vittime dell'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito anche Olanda e Lussemburgo. Poi il Sudafrica, si aggrava il bilancio delle violente proteste e l'ex Birmania, dopo il golpe militare, bambini uccisi e arrestati, ne dà notizia l'ONU. Il motu proprio del Papa sulle nuove norme per la celebrazione della messa preconciliare in latino, maggiore responsabilità per i vescovi. Sono le 8 e 40 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Dunque, salito a 130 morti il bilancio del maltempo che ha colpito la Germania ed il Belgio, mentre continuano le ricerche degli oltre 1000 dispersi nel land tedesco della Renania-Palatinate. Al presidente tedesco Steinmeier, ricordiamo, giovedì è giunto il telegramma di cordoglio e preghiera del Papa. Il servizio di Andrea De Angelis.
Lo hanno definito l'alluvione del secolo, ma più di un esperto ammonisce dal usare lo scudo dell'eccezionalità per non collegare quanto accaduto ai cambiamenti climatici. Sono oltre 100 le vittime in Germania, dove proseguono senza sosta le ricerche di 1300 tedeschi dispersi. Morti anche 12 disabili, la cui struttura di residenza è stata investita da acqua e fango. Inutile il tentativo di salvarli trasferendoli al primo piano. Si moltiplicano foto e video con le strade invase dall'acqua che ha spazzato via ogni cosa, costringendo le persone a cercare riparo anche sui tetti delle abitazioni. In Belgio 20 le vittime, altrettanti dispersi, colpita soprattutto la zona di Liegi, dove una squadra dei vigili del fuoco italiana ha salvato ieri 40 cittadini. Martedì nel paese sarà lutto nazionale. In Olanda sempre venerdì è stata distrutta una diga, danni anche in Lussemburgo. Il Papa giovedì in un telegramma ha espresso il suo cordoglio al capo di Stato tedesco, pregando per le vittime, per i dispersi e incoraggiando il lavoro dei soccorritori.
E quello che ci si chiede è se questa catastrofe naturale sia l'ennesima prova delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Alessandro Di Bussolo lo ha chiesto a Luca Fiorani, fisico del clima.
Il ripetersi sempre più frequente e in maniera statisticamente fondata di questi eventi dimostra che effettivamente il clima sta cambiando e quindi dobbiamo aspettarci sempre di più questo tipo di eventi estremi, ondate di calore e piogge torrenziali. Noi cominciamo a temere che questo clima sarà sempre meno adatto alla vita dell'essere umano. Non ultimo c'è il problema dell'innalzamento del livello del mare.
Andiamo in Sudafrica, è salito a 212 il numero delle persone rimaste uccise nelle violente proteste seguite all'incarcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma, mentre quelle arrestate sono più di 2500, lo hanno fatto sapere le autorità. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Non si placa la strage iniziata da quasi una settimana in Sudafrica. Le vittime degli scontri sono centinaia, informa il governo, comunicando il rialzo dell'iniziale bilancio di 117 morti a 212. Solo nell'agglomerato di Johannesburg sono stati registrati infatti altri 6 decessi, portando il totale a 32, mentre nella provincia di KwaZulu-Natal, a est, dove sono iniziate le violenze, al precedente bilancio di vittime si sono aggiunti altri 89 morti. Il presidente Ramaphosa ha stigmatizzato la situazione, puntando il dito contro coloro che sono dietro la violenza in Sudafrica, i quali, affermato in un discorso in TV, hanno cercato di provocare una rivolta popolare tra la nostra gente. Il capo dello Stato ha promesso di riportare la calma nel paese e ha annunciato il dispiegamento di 25.000 soldati nelle province epicentri delle violenze. Intanto non si contano i pesanti saccheggi subiti dai negozi ed è ancora difficile valutare complessivamente le perdite materiali causate da furti e distruzioni.
Ed ora la pandemia. Gli Stati Uniti, in linea col programma COVAX dell'ONU, spediranno 25 milioni di dosi di vaccino in Africa, dove il Covid-19 sta facendo registrare un pericoloso aumento dei contagi. Intanto a Parigi ha riaperto in sicurezza la Tour Eiffel dopo il più lungo lockdown del dopoguerra, mentre in Giappone, ad una settimana dalle Olimpiadi di Tokyo, continuano a salire i contagi. E siamo in ex Birmania, lo avete sentito dai titoli, secondo informazioni diffuse ieri dal Comitato dell'ONU per i diritti dell'infanzia. Dopo il colpo di Stato del 1 febbraio, decine di minori sono stati uccisi e circa 1000 sono detenuti arbitrariamente. Tra i bimbi arrestati perfino una bambina di 5 anni. Il servizio di Adriana Masotti.
Oltre alle violenze in piazza nei confronti di chi manifesta per la democrazia, l'ONU riferisce di 75 minori uccisi e di circa 1000 detenuti arbitrariamente. La più piccola è una bimba di 5 anni in carcere perché il padre ha partecipato all'organizzazione delle proteste contro la giunta militare. La detenzione arbitraria dei minori, dice il Comitato per l'Infanzia ONU in una nota pubblicata ieri a Ginevra, scatta quando le autorità non sono in grado di arrestare i loro genitori. Tanti altri bambini non ricevono cure mediche e istruzione. Difficile anche l'accesso all'acqua potabile e al cibo per loro nelle aree rurali. I diritti dei minori in ex Birmania stanno subendo un attacco che rischia di lasciare un'intera generazione danneggiata. Se questa crisi continua, avverte il comitato, i bambini rischiano di subire profonde conseguenze fisiche, psicologiche, emotive, educative ed economiche, privandoli di un futuro sano e produttivo.
Parliamo di immigrazione. La CEI definisce una pagina triste il rifinanziamento della Guardia Costiera libica da parte del governo italiano per controllare il flusso dei migranti. Alessandro Guaraci ha sentito Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes.
Rischiamo un aumento di morti in mare, come dimostra il fatto che da quando c'è il respingimento dei barconi ci sono molti più inabissamenti di barconi. Dall'altro rischiamo che quella pagina triste di violenze, di morti nelle carceri libiche venga continuata nell'indifferenza non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa. Questo rifinanziamento diventa veramente un segno di poca solidarietà nei confronti dei richiedenti asilo.
L'Europa continua a non considerare la questione della Libia e del flusso dei migranti?
Sarebbe stato importante in questa occasione ripensare un'operazione come avvenne nel 2017 come Mare Nostrum, che il diritto d'asilo fosse tutelato nel luogo che oggi è il Mediterraneo, attraverso il quale passano uomini e donne, minori non accompagnati.
Andiamo in Libano. Il comandante dell'esercito, il generale Aoun, ha affermato che la sicurezza nel paese è messa a dura prova dalla crisi finanziaria, parlando di continuo peggioramento. L'Unione Europea intanto ha deplorato la persistente impasse politica del paese, dove giovedì il premier designato Hariri si è dimesso dopo 9 mesi in cui non è riuscito a formare un governo. Andrà a sentenza il 6 ottobre prossimo il processo per i presunti abusi avvenuti nel preseminario San Pio X, lo ha annunciato nell'udienza di ieri il presidente del Tribunale Vaticano Pignatone. Due gli imputati, don Gabriele Martinelli e l'ex rettore don Enrico Radice, accusati rispettivamente di violenza carnale e favoreggiamento. Per loro il promotore di giustizia aveva chiesto 6 e 4 anni di reclusione. Con il motu proprio Traditionis Custodes, Papa Francesco ha ridefinito ieri le modalità di utilizzo del messale in vigore prima del Concilio Vaticano II. Con questo documento l'autorizzazione alle celebrazioni del rito antico torna nelle mani dei vescovi. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
Papa Francesco, dopo aver consultato i vescovi del mondo, ha deciso di modificare le norme che regolano l'uso del messale del 1962, liberalizzato come rito romano extraordinario 14 anni fa da Benedetto XVI. La responsabilità di regolare la celebrazione secondo il rito preconciliare torna al vescovo. È sua esclusiva competenza, si legge, autorizzare l'uso del missale romanum del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti della sede apostolica. Il vescovo dovrà poi accertare che gruppi che già celebrano con il rito antico non si pongano in opposizione al rituale attuale, al concilio e al magistero dei sommi pontefici. A lui spetta la verifica sulla effettiva utilità del messale antico per la crescita spirituale. Infine, i preti ordinati dopo la pubblicazione del motu proprio che intendono celebrare con rito preconciliare devono inoltrare formale richiesta al vescovo diocesano, il quale consulterà la sede apostolica.
E sulle motivazioni del motu proprio di Papa Francesco sull'utilizzo del rito della messa preconciliare abbiamo raccolto il commento del nostro direttore editoriale, Andrea Tornielli.
Il Papa spiega molto bene che le concessioni che con magnanimità i suoi predecessori avevano appunto concesso negli anni scorsi oggi non hanno giustificazione. Benedetto XVI auspicava un arricchimento tra il rito preconciliare e quello ordinario che va accettato da tutti, che è quello della riforma postconciliare, e anche si diceva sicuro che non si sarebbero fomentate divisioni. Purtroppo 14 anni dopo Papa Francesco spiega che non si sono ottenuti quei risultati che Papa Benedetto auspicava.
Bene, ci fermiamo qui, vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche attraverso la nostra app Radio Vaticana e l'altra app Vatican News. Da Mario Scattone in regia e Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, rimanete all'ascolto perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.